Le 8:42 minuti, eccoci qua ascoltatori, benvenuti, bentornati, la sigla del giorno delle locuste con una puntata che si annuncia avvincente tanto quanto il match tra Milan e Rio Ave che ha avuto luogo ieri sera sui campi del Portogallo e che anche il professor Di Stefano ha seguito con grande trepidazione, tanto che mi ha fatto le ore piccole visto che l'ultimo dei 170 rigori che hanno tirato l'hanno tirato attorno alle 3:25 del mattino. Alla fine ce l'ha fatta il Milan, professor Di Stefano, ha gioito?
Assolutamente no, perché non so di che cosa tu stia parlando.
L'ho detto, no. la partita del Rio Ave Milan.
Una partita.
2-2 ai supplementari, poi i rigori, tantissimi rigori e poi l'agognata qualificazione in Europa League, che sono soldi e quindi vede che alla fine tutto torna, cioè ci portano.
Sì, ma sai, adesso tanto stanno per vendere tutto.
Chi sta per vendere tutto?
I diritti televisivi ai fondi di private equity, quindi credo che
gli
interessi di più quella partita che quella dell'Europa League.
Vabbè, francamente, cioè, più avvincente la lotteria, la simpatica e infinita lotteria dei rigori. Ma intanto le do il benvenuto, professor Di Stefano, a prescindere dai risultati sul campo, perché sono ben altri conti quelli che ci troveremo a fare in questa puntata. Innanzitutto le vorrei chiedere una cosa che in parte avevo già anticipato in coda alla puntata odierna del Demone del Tardi, non avendo fatto in tempo poi a dare completezza di lettura al confronto Bonomi-Landini che c'è stato questa mattina sulle pagine della Stampa. Do per scontato che lei a quest'ora non solo abbia già letto tutti quanti i quotidiani, ma anche un paio di saggi che condannano i crimini perpetrati dagli economisti di Chicago in Sud America negli anni Ottanta. Quindi l'ha letta la doppia intervista? Possiamo aggiungere qualcosa? C'è qualcosa che ho dimenticato?
Letto lette entrambe.
Non avevo dubbi.
L'unica cosa che possiamo aggiungere è che da una parte Bonomi neppure tra le righe lascia intendere che le sue riforme sono sostanzialmente l'abolizione di quota 100 e l'innalzamento dell'età pensionabile e poco altro, forse ancora la decontribuzione per i lavoratori, per le imprese, diciamo, dei contributi che devono essere versati a livello pensionistico, mentre devo dire questa volta il segretario della CGIL chiede cose molto più concrete e si schiera in modo evidente ed esplicito sulla gestione dei recovery fund, in particolare per quanto riguarda gli investimenti che devono essere fatti dal punto di vista industriale. E poi, fatto non inusuale e molto positivo e rilevato da Griseri, si schiera anche a favore di quello che in prospettiva sembra possa diventare l'assegno universale, così lo chiama Gualtieri, che dovrebbe essere il provvedimento più omnicomprensivo e più chiaro che andrebbe a sostituire il reddito di cittadinanza.
Scusi, dice sì assegno universale per i non addetti ai lavori?
Dice sì lo strumento che dovrebbe andare a sostituire sostanzialmente il reddito di cittadinanza e che il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha inserito nel piano di riforma fiscale, che purtroppo però per ora non è detto che veda la luce, anzi sembra che il NADEF, che dovrebbe andare, cioè il documento di programmazione economico-finanziaria, che è poi la linea guida per tracciare i provvedimenti operativi, che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri domenica sera, probabilmente non conterrà, almeno per ora, quella riforma che Gualtieri vorrebbe fare entro quest'anno per renderla già operativa nel 2021, cioè riforma IRPEF, assegno universale e riduzione di tutti gli sgravi, compresi quelli ambientalmente inquinanti.
Ecco, quando si parla di riforma fiscale si fa riferimento, perlomeno si è fatto riferimento in settimana, al cosiddetto modello tedesco. Ci dice in due parole in cosa si sostanzia il modello tedesco?
Devo fare appello
al professor Santoro, ma il professor Santoro purtroppo non è più con noi, sono disgrazie, le dobbiamo accettare.
Spero che di non essere, come dire, poi ripreso e bocciato. Comunque La distinzione principale riguarda la natura delle aliquote, cioè la percentuale di prelievo prevista sui redditi. Il sistema tedesco prevede delle aliquote a seconda degli scaglioni di reddito e fissa una cosiddetta no tax area a 9.000 euro, molto vicino a quella ai livelli italiani, perché è poco più di 8.000 euro quello italiano. Sopra questa soglia e fino a 55.000 euro c'è un'unica maxi aliquota variabile a crescita del reddito, che in Germania varia dal 14 al 42%. Questo significa che il valore dell'aliquota salirebbe proporzionalmente all'aumentare dei redditi, livellando le disparità che oggi sono affidate a una serie di tagli all'aliquota IRPEF che sono molto più complessi, almeno nel nostro paese, e quindi di fatto una sola maxi aliquota anche per i redditi più alti sembra che potrebbe essere quella semplificatoria, che garantirebbe anche un maggiore incasso, un tetto massimo al 43% come aliquota del prelievo IRPEF. Però tutto questo si porta dietro ovviamente una completa revisione delle deduzioni e detrazioni, che come sapete sono considerate quelle italiane un po' una giungla nella quale è anche difficile muoversi, con effetti che possono essere molto negativi per i conti pubblici e non ugualmente positivi per tutti i contribuenti, in particolare per alcune categorie di lavoratori dipendenti.
Spero che mi auguro che la sua spiegazione del modello tedesco sia costellata da imprecisioni, perché questo farebbe sì che il professor Santoro si senta in dovere di dover chiamare suo malgrado per poter precisare. Infatti gli avrei detto: mi raccomando, dica delle grosse cazzate, così chiama sicuramente. Vabbè, vedremo come è andata. Mi faccia capire una cosa però, non mi è chiaro e non ho colto se esiste un nesso oppure no tra le scelte che verranno fatte sul modello fiscale che verrà adottato e le determinazioni sul Recovery Fund. Sono territori totalmente separati o in qualche modo si incrociano?
No, ovviamente non possono che incrociarsi in parte, perché le scelte di politica economica, così come sono state delineate sempre dal MEF, prevedono una spinta degli investimenti pari oltre il 4% del PIL. Questo evidentemente dovrebbe permettere un andamento dei conti pubblici in progressivo miglioramento e liberare anche le risorse appunto per la riforma fiscale, perché bisogna dire la verità, Gualtieri si sta trovando con conti pubblici leggermente migliori di quelli previsti, quindi incassi superiori e spese inferiori rispetto al dramma dell'emergenza Covid, e questo sta lasciando qualche margine di manovra in più, soprattutto se verranno utilizzati sia quelli del Recovery Fund sia, bisogna dirlo, quelli del MES per quanto riguarda la spesa sanitaria, perché i costi di finanziamento del MES, al di là di tutte le polemiche, sono nettamente inferiori a quelli che lo Stato italiano può ottenere andando sui mercati con delle emissioni del proprio debito pubblico.
Ultima precisazione, ma hanno deciso come li vogliono spendere sì, i soldi del Recovery Fund?
Assolutamente no.
Okay.
Purtroppo no, c'è ancora grande confusione su questo. Come è noto, sul tavolo della cabina di regia ci sono oltre 500 progetti che dovranno essere sfrondati e esaminati, e soprattutto dovrà essere compresa qual è la linea d'azione. È qualcosa lì, ecco, su questo, sulle linee d'azione qualcosa di chiaro sta emergendo. Le linee d'azione dovrebbero essere sostanzialmente questa: forti investimenti infrastrutturali sulla mobilità ferroviaria, e quindi, come già preannunciato, l'alta velocità al sud, compresa la Sicilia, secondo alcune di queste ipotesi di lavoro relative al recovery, grandi investimenti sul sistema diciamo di gestione delle acque idrogeologico, quindi completamento di quello che drammaticamente è all'ordine del giorno, che poi si trasforma in una spesa post disastri, e quindi il cosiddetto piano per il dissesto idrogeologico, la gestione delle acque e anche l'utilizzo delle acque per scopi energetici agricoli in tutto il territorio nazionale, che dovrebbe assorbire alcune decine di miliardi, sicuramente ci sarà, perché questo è stato giudicato positivo anche dall'Unione Europea, l'allungamento del cosiddetto super eco bonus del 110%. Questo potrebbe diventare un provvedimento, se non strutturale, almeno di durata fino al 2023 o 2025, e questo è un elemento molto importante, perché effettivamente nell'attuale formulazione dell'eco bonus, a parte il fatto che le risorse secondo le stime sarebbero già pienamente esaurite per la domanda enorme che si è sviluppata, ma come è noto sono state introdotte alcune modifiche che non hanno migliorato l'eco bonus ma l'hanno peggiorato, per esempio quello sulle seconde case, che è molto discutibile. Quindi l'eco bonus portato al 2023-2025 sicuramente sarebbe un volano anche in termini di PIL molto molto rilevante. Poi c'è il nodo che riguarda appunto i cosiddetti investimenti verdi, ma l'inizio è il capitolo su cui probabilmente ci sarà anche la polemica maggiore tra quelli che vogliono rimanere più o meno legati alle fonti fossili e quelli che invece puntano effettivamente su la decarbonizzazione e le rinnovabili, ma di quello magari parliamo fra un attimo.
Certo, lei l'avrebbe fatto tirare il rigore a Donnarumma oppure è stato un po' un azzardo, cioè Pioli ha ceduto un po' alla drammaturgia del momento?
Ma io conosco solo l'amministratore delegato di Acea, che si chiama Donnarumma.
Ma chi se ne frega dell'amministratore delegato di Acea? Dica sì o no, l'avrebbe fatto tirare? Sì, no.
No, infatti
in tanti hanno detto come mai proprio Donnarumma, e quindi la vedo in sintonia un po' con le perplessità della tifoseria rossonera. Un'ultima cosa, visto che ormai abbiamo aperto questo macro capitolo, si ricorda che la volta scorsa c'era una grande domanda, un grande punto interrogativo che ci siamo posti in onda e che era in attesa di avere una risposta, cioè non si era capito bene come funzionasse il cashback. L'ha spiegato Conte in settimana, andiamo a riascoltarlo un secondo.
Significa che un minimo di 1.500 euro di spesa potrà recuperare 150 euro, in un anno diventeranno 300 euro. Non solo, poi ci sarà il super bonus. Se uno spende tanto, e quindi attenzione, tanto non significa di importo acquisti, di importo rilevante, anche un singolo caffè e quindi tanti acquisti continuativi, i primi 100.000 nel semestre avranno 1.500 euro a testa, in più ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estrazioni periodiche. Abbiamo creato un meccanismo, abbiamo chiesto a tutti i gestori delle carte, questi sistemi di pagamento elettronici, di partecipare a questo progetto abbassando commissioni varie ai commercianti. Creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi.
Trovati, approfittate di questo momento d'oro, continuano i grandi sconti su tutti i materassi Eminflex, 50%.
No, ecco, Conte era quello prima, questo poi era Mastrota che è entrato a ruota. Quindi chiamare il numero sovrimpressione, le prime 100.000 telefonate.
Sì, i primi 100.000 sms sicuramente sì, dopodiché al di là.
Ma non ho capito, esatto. Non ho capito lo stesso, cioè io mando un sms a Conte di cui non ho il numero e dico dammelo me.
Ma no, dai, è evidente che mandi l'sms all'agenzia delle entrate.
E cosa gli dice l'agenzia delle entrate?
Non
è una domanda provocatoria, al di là del mastrottismo dell'enunciato.
L'sms con i dati relativi all'acquisto elettronico che ha effettuato, essendo il meccanismo, quello paragonabile alla lotteria, sostanzialmente c'è il super incentivo sia dal punto di vista della lotteria sia dell'impianto generale affinché gli italiani utilizzino i pagamenti elettronici in modo massivo, soprattutto i piccoli pagamenti elettronici, come diceva giustamente.
No, ma mi è chiara l'intenzione, continua a non capire il meccanismo premiale. Vabbè, secondo me è un interrogativo
che ti mandano i dati sulla transazione, che può essere anche di un euro, appunto di un caffè, e vengono estratti i primi 100.000 che mandano l'SMS riceveranno un premio di 1.500 euro sulla stessa carta con la quale
è effettuato. E quindi se devo mandare i dati mi basta una transazione? No.
Sì, sì.
Ma ne basta una?
Eh sì, così ha spiegato lui. Una transazione produce, le prime 100.000 transazioni produrranno un cashback da 1.500 euro. Le
cioè
prime
qui,
100.000.
Qui, quindi è come il biglietto della Lotteria Italia all'autogrill. Cioè,
esatto.
Ah, ho capito, ma pura lotteria.
Sì, sì. Pura lotteria.
Non mi sembra un grandissimo incentivo, cioè un pagamento lo posso...
È ovvio che è più un meccanismo mediatico che un incentivo. Poi c'è invece quello più strutturato, che più transazioni di piccolo numero, di piccolo importo vengono fatte, e più ci sarà il cashback, cioè verrà restituito una cifra che, da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, significa orientativamente il 10% dell'ammontare delle spese che vengono effettuate.
Quindi se sei virtuoso e c'hai anche culo, porti a casa il cashback e pure il premio della lotteria.
Così sembra, non
così sembra.
Si sommeranno.
Così sembra. Vabbè.
Mi sa che probabilmente verrà fatta una selezione tra chi vince il premio lotteria e chi fa invece il cashback in termini di numero di transazioni che vengono effettuate con la moneta elettronica.
E come nei tornei, i premi non sono cumulabili. Perfetto. Devo andare in pubblicità. Torniamo tra poco, professore.
A tra poco.
Minuti minuti, 5 minuti dopo le 9, figli delle stelle, Alan Sorrenti, che questa mattina il professor Di Stefano ha voluto dedicare a Giusi e a Manuela in ricordo di quelle notti indimenticabili trascorse tanti anni fa al Bucaniere di Positano. Una bella iniziativa, professor Di Stefano, che le fa onore. Intanto
il Bucaniere di Positano.
Cosa?
Il Bucaniere di Positano.
Bucaniere di Positano, quella, il dancing in cui con Giusi e Emanuela.
Ma non ho mai messo piede al dancing io.
Ma figuriamoci. Adesso ma non ci metta dell'inutile ritrosia. È stata una bella cosa, cioè la rende anche più umano questa scelta che ha voluto fare.
Ho capito, io come noto sono poco umano, ma al dancing non ho mai messo piede.
Comunque devo dire che è una scelta che mi fa piacere, perché ultimamente c'ho anch'io questo debole da revival del dance pop italiano dei tardi 70, primi 80, quindi direi bene. Detto questo, dovevo denunciare per trasparenza e per fatto di onestà intellettuale che c'è una certa frizione all'interno della redazione del Giorno delle Locuste, perché come sapete in molti la scorsa settimana hanno reclamato in virtù anche adesso del rilancio dello stato di emergenza il ritorno di Andreone il mago del favolone. Avevamo già spiegato che il professor Di Stefano considera quell'esperienza un'esperienza chiusa e irripetibile, per quanto memorabile un po' come le notti al Bucaniere di Positano, e quindi c'è stato un come dire un si è votato in settimana, c'è stato un referendum sulla piattaforma di valori che ha coinvolto lettori e ascoltatori del professor Di Stefano, con un quesito popolare che chiedeva se si volesse o meno sostituire quella rubrica con una nuova esperienza di format preannunciata, appunto Andretta il mago della barzelletta, che potesse portare il sorriso nelle case degli italiani. Il professor Di Stefano ha cercato, come a volte avviene, di complicare un po' il quesito perché si votasse no con l'intenzione di votare sì, sta di fatto, come dire, che la stragrande maggioranza
io volevo che si votasse no alla grande.
E no, infatti
odio le barzellette.
Invece, come dire, gli ascoltatori hanno votato largamente con percentuali superiori a quelle ottenute da Zaia in Veneto per il sì, sta di fatto che il professore ha ancora, come potete sentire, delle resistenze. Cercheremo di renderlo, come dire, più duttile e malleabile nelle prossime ore. Vedremo se riusciremo poi a dare risposta.
Su questo sono come i puffi,
Prego?
Su questo tema sono come i puffi.
E blu?
Io odio le barzellette.
Lei odia le barzellette, ma dopodiché, come dire, non
qualsiasi
ci deve
altra cosa, ma non le barzellette.
Sì, ma non ci deve mettere l'uomo, ci deve mettere l'interprete, quello che conta.
Ha maggior ragione, ma se devo interpretare qualcosa, allora preferivo la favola. La favola poteva starci, sì, anche per un disastro.
Però
mi sentivo nella parte.
Sì, ma la richiesta popolare in questo momento è di ritrovare il sorriso. In una stagione che si annuncia buia, cupa, piena di incognite, di interrogative, c'è bisogno, come dire, di riportare il sorriso nelle case degli italiani.
Ma non a discapito della mia salute, scusa.
Adesso
se mi viene l'ulcera, sorriso contro ulcera non vale la pena.
Non drammatizziamo. L'ulcera, secondo me, le viene perché il quantitative easing della BCE è inquinato.
Non mi viene l'ulcera, mi piace però dirlo, denunciarlo, come fa il sito di valori che ci apre quest'oggi, che è anche il giorno del sciopero sul clima, perché una ONG che da parecchio tempo, che è Reclaim Finance, analizza appunto il comportamento anche delle istituzioni pubbliche, in questo caso in particolare della BCE, non è la prima volta che il quantitative easing della Banca Centrale Europea finisce sotto accusa. Era già accaduto con Draghi, anche per il fatto che col quantitative easing erano finite nel portafoglio della Banca Centrale Europea, per esempio, obbligazioni delle aziende che operano nel settore degli armamenti. Questa volta, nello specifico, Reclaim Finance punta il dito sul tema clima, anche evidenziando la dissociazione tra le istituzioni europee, perché la BCE, diversamente da quello che per esempio fa la Banca Europea per gli investimenti, non ha escluso negli acquisti che ha effettuato, lo ricordiamo che fino ad ora si tratta di 2.782 miliardi che sono nel portafoglio della BCE al marzo scorso, a cui si aggiungono altri 1.700 perché il quantitative easing per la pandemia, come noto, è stato rinnovato e ampliato fino al 2021. Ecco, da questo enorme quantità di denaro, che alla fine supererà ampiamente i 4.000 miliardi di euro, per esempio non sono stati esclusi i titoli e le obbligazioni delle aziende che sono nel settore del carbone, mentre come è noto la Banca Europea degli Investimenti ha invece deciso di escludere, di portare completamente fuori dal perimetro dei propri investimenti almeno il carbone. Poi complessivamente, secondo Reclaim Finance, sono 38 le imprese del comparto delle fossili che sono oggi nel portafoglio della BCE, e queste 38 prevedono 62 nuovi progetti di sfruttamento, ovviamente in primis del gas, che è diventato il grande mantra per tutte le ex oil company. Shell e Total sono il caso emblematico, perché entrambi prevedono di aumentare rispettivamente del 38% la Shell e del 12% le produzioni di petrolio e gas fino al 2030, e questo, come è noto, è totalmente in contrasto con invece quello che dice la Commissione e quello che chiede il Parlamento, cioè di accelerare il piano sulle rinnovabili e il piano sulla decarbonizzazione. Secondo la Commissione bisognerebbe portare al 50% la quota di rinnovabili entro il 2030, il Parlamento dice il 55%, quindi da questo punto di vista è come se ci fosse veramente un doppio livello, un doppio parametro, la BCE da una parte, la Commissione e il Parlamento europeo dall'altra, ma la BCE rischia di restare indietro anche persino rispetto agli investitori privati, che come è noto stanno tutti spostandosi fuori dal perimetro delle fossili, almeno nelle dichiarazioni che fanno e nelle scelte di investimento future.
È cominciato ottobre, e ottobre, come sempre, dopo la grande pausa estiva, è un po' la stagione dei ritorni. È tornato il maltempo, è tornato Burioni, è tornato anche Gallera, ed è tornato. Sono tornati anche i frugali. Era un po' che non li sentivamo.
Sì, sono tornati frugali perché sono tornati all'attacco, in particolare i finlandesi, ma si preannuncia da questo punto di vista uno scontro non facile, perché c'è stata una vera e propria una nuova ripresa dell'azione, appunto, da parte di tutti i paesi che durante la trattativa sul recovery hanno fatto più muro, e quindi Olanda, Finlandia, Polonia, Ungheria, che stanno cercando di ritardare l'approvazione di del documento formale che sottende al Recovery Fund, che si chiama Next Generation EU. Questo è sostanzialmente quello che è accaduto, e così due giorni fa c'è stato un vero e proprio strappo, nel senso che c'è stata un'approvazione a maggioranza del meccanismo di tutela formale, legale, che accontenta chi vuole procedere più spedito verso l'assegnazione dei fondi, cioè Italia, Francia e Spagna, e il governo tedesco questa volta ha fatto da mediatore, ma non è escluso che questi voti a maggioranza possano creare grossi problemi poi nella gestione del bilancio pluriennale, che, lo ricordiamo, in parte sarà determinante per finanziare l'insieme degli oltre 1.000 miliardi che sono preventivati per il Recovery Fund europeo.
Senta, professore, vedo che in scaletta lei vuole tornare sull'inchiesta Fins and Files. Il fatto che dica torniamo sull'inchiesta Fins and Files vuol dire che ci siamo già stati sull'inchiesta Fins and Files?
Sì, la settimana scorsa l'abbiamo raccontata ampiamente.
Ampiamente?
Sì, l'abbiamo raccontata.
Cosa accade di nuovo?
Che l'inchiesta sta creando un pochino di terremoto, poco, ma comunque almeno qualcosa si sta muovendo in Germania, perché l'inchiesta Fins and Files, ricordiamola perché non è detto che gli ascoltatori ne abbiano memoria, sostanzialmente si tratta dell'insieme di file sulle segnalazioni di operazioni di riciclaggio delle autorità americane, della autorità americana che si occupa delle attività antiriciclaggio. Le segnalazioni sono appunto definite, sono contenute in questo FinCEN, che è la Financial Authority che si occupa appunto delle attività antiriciclaggio, e il Consorzio Internazionale di Giornalismo ha messo le mani su questi file, dal quale è emerso che ancora fino a soli 2 anni fa, perché le segnalazioni arrivano solo fino a lì, le principali banche internazionali sono state coinvolte in un sistema di riciclaggio che viene stimato in circa 2.000 miliardi di dollari complessivi. Di questi 2.000 miliardi, l'imputato principale per ben 1.300 miliardi di dollari di attività di riciclaggio di operazioni sospette è la Deutsche Bank. Questo ha riportato l'attenzione su quello che viene considerato a tutti gli effetti il paese più in violazione sulle norme antiriciclaggio in Europa, che udite udite è la Germania, e questo l'ho denunciato proprio ieri in una iniziativa al Parlamento europeo, alla quale era presente anche il ministro delle finanze italiano Gualtieri, il deputato verde Sven Giegold, che da alcuni anni sostiene, deputato verde tedesco, sostiene che la Germania dovrebbe essere sottoposta proprio a procedura di infrazione perché sta violando la normativa, la direttiva europea sul riciclaggio, in particolare per la propria incapacità di mettere in campo i controlli e un sistema di controlli efficace ed efficiente, non solo sul sistema bancario. Infatti non a caso queste segnalazioni non arrivano dall'Europa ma arrivano dagli Stati Uniti, quelle sul riciclaggio, ma anche in generale sul sistema di riciclaggio, che di cui la Germania sarebbe uno dei paradisi in Europa, per due ragioni, dice Giegold, e non possiamo che essere d'accordo con la sua denuncia: perché la Germania è uno dei 12 paesi in Europa che non ha limiti alla movimentazione di contanti, a proposito del cashback di cui parlavamo prima, sostanzialmente si può acquistare qualsiasi cosa, si può fare qualsiasi operazione, non c'è un limite. In Italia il limite è a 2.000 euro, in altri paesi europei c'è, in Germania insieme ad altri 11, tra cui l'Austria, non esiste limite al contante, e questo ha portato a una vera e propria bolla immobiliare con attività di riciclaggio molto ampie. Ma pensate che si parla anche di riciclaggio nel settore, per esempio, della compravendita delle automobili, e un lavoro fatto dall'autorità antiriciclaggio a livello europeo, l'autorità anticriminalità, ha evidenziato un ruolo di primo piano nelle gang dei motociclisti.
Le gang dei motociclisti? Veramente?
Sì, assolutamente. C'è un intero
bello le gang
del rapporto che evidenzia come le gang dei motociclisti, le varie Angels, Hell Angels e annessi, sono almeno 3 queste grandi gang di motociclisti, imperversano in Germania e in Spagna con attività di riciclaggio, di compravendita di sostanze stupefacenti e annessi, e quindi tutto un sistema, come dire, abbastanza colabrodo, che vede al centro la Germania. Tutti parlano sempre della criminalità organizzata e l'Italia, ma l'Italia invece è giudicata da tutti i paesi, da tutti gli organismi internazionali come uno dei paesi più efficienti nella lotta al riciclaggio, per varie ragioni, per le attività, diciamo, di repressione, ma anche per il sistema informatico che è stato messo a punto dall'autorità di controllo, e per la spinta che è stata fatta contro la movimentazione del contante.
Sai che mentre parlava di Hells Angels e di motociclisti, per un attimo me la sono immaginata come Harry Fonda sull'Harley Davidson che andava con il vento nei capelli insieme a Dennis Hopper. È mai andato in moto o no?
Sì, sì, sono andato.
Veramente?
Quando ero giovane ho anche avuto per un breve periodo.
Che moto aveva?
Una Guzzi.
Ma dai, davvero?
500, sì, sì.
E io la facevo più da Califone, invece addirittura una Guzzi, ma dai.
Sì, una Guzzi usata, ovviamente, ma...
Vabbè, certo, già me precisiamolo, che era usata prima che qualcuno possa pensare che l'aveva addirittura comprata nuova, vergogna!
No, perché non avendo, come dire, dimestichezza, era una prova, insomma, non me la sentivo di...
Ah, ok. Senta, no, no, invece una precisazione importante. Mentre parlava dell'inchiesta Fins and Files, abbiamo sentito distintamente almeno un paio di volte uno sdong in sottofondo. Era il gong del round del suo match quotidiano col capitalismo per la corona dei pesi massimi? O era no. Era altro?
No,
non l'ho sentito, l'hai gong due volte?
No, io non l'ho sentito, no.
Non lo so, vabbè, sarà uno stato allucinatorio.
È un'interferenza.
Di quest'ora del mattino.
Questa sofferenza di dover fare sempre le trasmissioni a distanza, questa tortura.
Forse quello, in ogni caso, pazzesco quello che ci sta raccontando. Cioè, in una settimana la Merkel ha elogiato e citato l'Italia ad esempio di virtù per quanto riguarda la gestione della pandemia, e dall'altra parte la Germania è invece nell'onda del ciclone del riciclaggio. C'è altro che cambio di paradigma, il mondo completamente ribaltato. Se andiamo avanti così, nel giro di qualche anno in Germania si mangerà da Dio e noi andremo in vacanza sui laghi bavaresi con i sandali aperti e le calze fino al ginocchio. Pazzesco come stanno cambiando le cose. A proposito di riciclaggio, invece, dobbiamo andare necessariamente a bussare anche alle porte del Vaticano. Ne abbiamo parlato molto in settimana, la storia fantastica del cardinale e non solo.
La storia fantastica del cardinale Becciu, che sì, effettivamente è finito molto nelle nostre cronache anche per le questioni familiari, per tutta la rete, diciamo, presunti finanziamenti di cui sarebbe stato protagonista, utilizzando l'obolo del Papa e in generale per il suo ruolo di gestore delle finanze vaticane. Ma quello che secondo me è più interessante è invece la parte dell'inchiesta che riguarda l'attività, la presunta truffa di cui sarebbe stata vittima lo stesso Vaticano per la vicenda del palazzo di Sloane Avenue a Londra, perché continuano a emergere particolari su questa vicenda e sui protagonisti della vicenda. Lo ricordiamo, è una vicenda che è iniziata più di sei mesi fa, perché sono addirittura scattati degli arresti da parte della città del Vaticano, in particolare nei confronti del trader Gianluigi Torsi, che ora è libero. In quella vicenda si intrecciano le sorti, appunto, delle finanze vaticane, un'ipotesi di truffa e un finanziere molto agli onori delle cronache, ne avevamo già parlato, Raffaele Mincione, che è il partner del gruppo Conad nell'acquisizione di Auchan. Operazione molto importante che ha avuto gli onori delle cronache, perché la Conad è andata a acquisire tutti gli ipermercati e i supermercati del gruppo Auchan in Italia, e questo gli ha permesso fra l'altro di diventare il primo gruppo della grande distribuzione in Italia. Ecco, Mincione è stato il partner della Conad nelle operazioni, soprattutto quelle immobiliari, perché il suo profilo è quello del grande trader che muove denaro in speculazione immobiliare, e lo ricordiamo, anche lui è sotto inchiesta. Gli hanno sequestrato cellulari e tablet già da alcuni mesi, perché è accusato di avere distratto i fondi sia di Enasarco che del Vaticano, proprio in parte nell'operazione, appunto, di compravendita di questo immobile a Londra. Mincione l'ha comprato nel 2012 e poi l'avrebbe rivenduto al Vaticano, producendosi una plusvalenza netta senza aver messo neanche un euro, perché ha utilizzato i fondi, appunto, del sistema pensionistico dei commercianti, da 100 milioni di euro.
A me la cosa che è piaciuta di più di tutta la storia del cardinale Becciu è la birra pollicina che facevano con il fratello Uno. Mi è piaciuto anche il fratello ebanista che arredava cattedrali dall'Angola fino a Cuba, e molto bene anche e soprattutto i 200.000 euro per le finestre, anche perché questo ci spiega come con il Covid siano saltati completamente ormai i prezzi e i valori. 200.000 euro di finestra del cardinale, 75.000 euro in parrucchiere di Trump, 49 milioni in manifesti elettorali. Insomma, ormai i valori di scambio sono totalmente alterati. Ma professore, attenzione, abbiamo solamente 2 minuti e 35 e ancora non abbiamo spalancato le porte della rubrica Veneto.
Mi piace i piccoli con la luce. nega, Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Me piace vico e con la luganega, Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Per carità.
Due minuti densi e fitti. Vadi, professore, vadi.
Purtroppo sono due minuti, come dire, per segnalare una notizia che a livello nazionale non ha ancora avuto l'onore della cronaca, e cioè che inizia il periodo autunnale e torna l'incubo acqua alta e alluvione a Venezia, a meno di due mesi dalla celebrazione, diciamo, in negativo dell'anno di tempo che è trascorso dall'alluvione del 12 novembre. C'è il rischio che sabato ci sia un'acqua alta da 135 centimetri per la città di Venezia. Infatti il consorzio Venezia Nuova, il commissario Spitz, che è stato nominato dal governo, ha annunciato che proverà a utilizzare il MOSE per arginare gli effetti di questa, che potrebbe essere solo la prima delle alluvioni che potrebbe colpire la città lagunare in un periodo di cambiamenti climatici. Perché citiamo questo? Perché non sappiamo se il MOSE funzionerà, ma sappiamo che sicuramente non proteggerà Piazza San Marco, almeno questo secondo le previsioni e la struttura stessa dell'impianto della mega opera, che, lo ricordiamo, è costata quattro volte le previsioni non si sa se appunto sarà efficace, ma sono i numeri complessivi dell'economia della città a destare preoccupazione, perché Venezia era abituata a 30 milioni di presenze turistiche all'anno, con 40.000 posti di lavoro diretti legati al turismo. Pensate che solo le case vacanze stimate sono 40.000 nella città lagunare, di cui 7.000 quelle che sono disponibili su Airbnb. Ora, questo modello ovviamente di sostanzialmente città Luna Park o parco a tema è andato in crisi pesantissima, e le risorse del Recovery Fund potrebbero essere utilizzate anche per ripensare il ruolo di Venezia, che è considerato ovviamente una realtà importante a livello mondiale. Non si ha per ora traccia di grandi ripensamenti, perché pensate che ancora la discussione è tutta concentrata sulle grandi navi, sì o no, ma Venezia ha delle opportunità veramente rilevantissime. La prima che vorrei segnalarvi
al volo
positivo è il centro sui cambiamenti climatici dell'Università Ca' Foscari, che è stato il primo a lanciare un dottorato in scienze e management dei cambiamenti climatici, come a dire che dai cambiamenti climatici, che sono una causa, potrebbe esserci la ripartenza di un modello di città che non sia più quello del parco a tema.
Ma tanto adesso Zaia l'asfalta l'Adriatico e ci togliamo per sempre il problema dell'acqua alta, che invece occhio, perché potremmo averlo nuovamente a Milano, perché ho visto che dalle mezzogiorno alle 2, che è quando io devo portare il bambino a fare la visita medica per l'idoneità sportiva, ci saranno grossi rovesci di pioggia. Quindi mi raccomando, attenzione professore, dobbiamo salutarci, siamo già fuori di un minuto e oltre. Grazie per essere stato con noi, studi le barzellette, mi raccomando, alla prossima.
Del bilancio del Vaticano, alla prossima.
Arrivederci, arrivederci ascoltatori. Arrivederci.